vogliamo fare una cronaca di quello che è stata l'ultima offensiva contro Racca, e la facciamo con un compagno dell'IT, un membro del battaglione antifascista, un torinese che combatte, un compagno anarchico torinese che combatte in Siria. Ciao Paolo.
Ciao, un saluto a tutte e tutte le ascoltatrici.
Ecco, l'ultima volta che ci eravamo sentiti stava per cominciare questa offensiva verso Racca, adesso sta proseguendo e vogliamo sapere un po' da te come stanno andando le cose.
Sì, diciamo l'offensiva verso Racca procede ormai da novembre senza sosta. Diciamo il punto più vicino adesso alla città è a ovest di Racca e si trova a 13 chilometri. E noi proprio siamo tornati proprio due giorni fa dall'operazione che per 10 giorni abbiamo affiancato i compagni delle SDF, le brigate arabe che stanno combattendo lì a ovest di Racca. Noi come Antifa Tabun abbiamo partecipato all'operazione della liberazione della cittadina di Al-Karama, che si trova a 20 km di Racca, che costa già il fiume, l'Eufrate, il fiume che passa praticamente in tutta la Siria. Come dire, i tempi sono stati più veloci del previsto, la città è stata liberata in sole due settimane, anche i villaggi intorno sono stati liberati. Diciamo la resistenza dei Daesh non è stata, diciamo, così forte, ma c'è stata in parte una ritirata, in parte hanno resistito fin quando hanno potuto. La città fortunatamente era libera di civili, anche quello è stato uno dei motivi per cui l'ISIS ha deciso, diciamo, in parte di ritirarsi o in altre parti della città di resistere, ed è uno degli obiettivi dell'ISIS è quando una città è, come dire, è disabitata di civili o sono riusciti a scappare dalla guerra e tutto, lasciano la città perché non hanno scudi umani e non hanno come resistere, perché c'è da dire che l'SDF, lo YPG, accompagnate alle brigate arabe, assolutamente non bombardano a caso e non esterminano civili pur di liberare la città, come purtroppo sta accadendo a Mosul, piuttosto si cerca di salvaguardare in primis la vita dei civili, delle donne e dei bambini. C'è da dire che durante l'operazione molti Daesh sono stati uccisi, molti anche sono stati semplicemente feriti e catturati. C'è anche l'etica dello YPG, l'etica di tutti noi non è quella di uccidere a casaccio o assolutamente di torturare o fare delle vessazioni verso i giovani dell'ISIS, ma se vengono feriti ed essi si arrendono, vengono curati, vengono date le cure giuste a una persona ferita. Poi dopo la liberazione di Al-Karama si è continuato tutto intorno ai villaggi, invece i villaggi erano molto abitati dalla popolazione, molti erano i civili presenti intorno ai villaggi, però nonostante tutto si è riuscito a liberare, a salvaguardare la vita dei civili che anzi collaboravano con le forze del SDF e con le forze arabe per cercare di allontanarsi da possibili scontri, dove potevano succedere scontri armati tra noi e i Daesh.
Mi sembra molto chiaro anche, come dire, l'approccio eticamente molto diverso da voi adottato durante questa offensiva. Ecco, vorrei saperne un po' di più su come la gente dei villaggi in quale entrate vi accoglie, com'è la situazione, come sono anche le condizioni di vita delle persone, insomma, in una situazione di guerra, le distruzioni di case, le distruzioni di linee elettriche, di approvvigionamento idrico, spesso sono una conseguenza diretta. Se ci puoi raccontare un po' come stanno le cose.
Sì, nel senso la città non, come dire, fortunatamente non è stata, praticamente non ha subito pochissimi danni, anche proprio per il fatto che diciamo il cosiddetto appoggio della coalizione internazionale non viene usato a casaccio, ma si evita di distruggere case o quartieri o palazzi, piuttosto come è accaduto anche a Bambigi, l'SDF i compagni curdi, i compagni arabi avanzano strada per strada senza far bombardare a casaccio, rischiando più che altro molto di più la vita per liberare le zone, perché strada per strada, quindi i danni sono stati molto, molto limitati. Poi c'è da dire, come zona, quella lì, l'ovest di Iraq è anche molto ricca, perché è anche una terra molto, molto fertile, ci sono molti canali, c'è l'Eufrate e tutto. E anche nei villaggi, come dire, la popolazione ha vissuto e viveva sempre così, di agricoltura, di pastorizia, c'è una terra molto abbondante, il cibo non manca, una terra molto, molto fertile. E poi c'è da dire che noi, quando siamo arrivati nei villaggi, non abbiamo visto molte donne, diciamo, con il niqab, con il velo, sì, avevano il classico copricapo, ma come qua lo portano anche gli uomini, però non c'era così tanta presenza dell'ISIS. Come dire, l'ISIS ormai in Siria sembra abbastanza finito, e ovviamente la vera battaglia sarà la liberazione di Raqqa, però l'ISIS ovviamente anche per loro è difficile controllare e governare centinaia di villaggi, perché sono anche popolazioni che hanno vissuto sempre di pastorizia, sempre di agricoltura, sempre, cioè, in tribù o con capi villaggi. Certo, in molti villaggi il patriarcato c'è ed esiste da centinaia di anni, infatti anche la vera rivoluzione, nel senso, quello che ci ha colpito di più è vedere entrare insieme alle compagne delle IPG, vedere comandanti donne che dirigevano le operazioni, quello, come dire, anche un fatto storico per la popolazione che vive nei villaggi, con una mentalità maschilista e patriarcale, vedere entrare delle donne che, tra virgolette, comandano le operazioni di militare, le operazioni di liberazione, quindi già quello è un primo passo per far vedere alla popolazione che noi non siamo assolutamente come l'ISIS, ed è un primo passo per cercare di cambiare anche la mentalità patriarcale che esisteva, che da centinaia di anni, anche prima che arrivasse l'ISIS. Come dire, è stato molto bello vedere le donne combattenti, entrare nei villaggi e parlare con i capi villaggi o con le persone del villaggio, perché anche c'è da dire che questa operazione, l'operazione per liberare Raqqa, che è partita a novembre, in primis davanti ci sono le donne che portano avanti ovviamente le proprie idee, condivisibili da tutti i compagni che lottano insieme a loro, ed è quello il primo passo dell'operazione. Stanno davanti, le donne sono davanti, combattono insieme a noi e gestiscono insieme a noi le operazioni, dirigono le operazioni militari.
Ecco, questo è un aspetto interessante. Beh, la gente dei villaggi come vi ha accolto direttamente vedendovi?
La gente dei villaggi ci ha accolto, diciamo, bene, c'era ovviamente con noi chi parlava arabo e gli è stato detto di allontanarsi per la loro incolumità, però c'è da dire che quando queste zone vengono liberate, come anche la città viene liberata, viene consegnata subito dopo agli arabi, cioè la città viene liberata il giorno stesso, la sera iniziano ad entrare in civile, tutte le brigate arabe, la difesa popolare viene lasciata agli arabi, che ovviamente in una zona appena liberata, in cui per anni c'è stato l'ISIS e prima c'era il regime, ovviamente magari vedendo forze curde o forze straniere può essere anche visto come invasore, infatti viene lasciato subito in mano a loro. Queste brigate arabe sono state, diciamo, addestrate sia militarmente ma soprattutto ideologicamente per due mesi qui in Rojava, per far sì che poi questi territori vengano lasciati agli arabi. Quindi chi gestisce anche il comunicare, il parlare con la popolazione sono principalmente persone arabe unitesi alle SDF mesi fa, e la gente ci accoglieva e ci salutava è abbastanza calorosamente. Poi è ovvio che quando tu liberi un villaggio, all'interno di un villaggio non sai mai chi hai davanti, magari c'è un Daesh che ha posato il Kashibos o ha ammazzato qualcuno 10 minuti prima che arrivassi te, però è ovvio, come dire, la mentalità anche delle persone a tratti maschilista, patriarcale, oppure anche chi appoggia l'esce, non è colpa della popolazione in sé che vive in questi villaggi, ma il problema è l'ideologia dei Daesh, che a tratti è molto radicata, ma a tratti no. Infatti adesso Daesh sta perdendo molti come dire, stanno scappando da Daesh, anche dallo stesso esercito, molti stanno andando via e molti combatteranno fino alla morte, però come dire, la gente ci ha accolto abbastanza bene. E poi ovviamente questi cambiamenti che stanno avvenendo sono cambiamenti che i frutti si vedranno non tra qualche mese, ma anche tra qualche anno, e i compagni curdi invece insieme ai compagni arabi, assiri e turcomani stanno lanciando questi semi qui rivoluzionari, e poi un giorno come dire, come possono sbocciare, come non possono sbocciare, però intanto ci sta provando, ci sta mettendo l'impegno e fino adesso i frutti sono molti, anche molto bello vederli crescere.
Ecco, questo mi sembra un interessante, volevo appunto parlarne, perché ovviamente quando c'è una guerra bisogna parlare degli aspetti militari, ma è anche importante capire quanto la spinta rivoluzionaria si proponga quantomeno all'interno delle situazioni che attraversa, e questo è sicuramente indicativo. Quindi la prossima tappa sarà Raqqa.
Sì, adesso da il 23 marzo è iniziata anche l'operazione per Tabqa, che è la città oltre le Eufrate, che si trova però ad est di Raqqa, ed è una città molto molto importante per i Daesh, perché c'è una diga che è già stata presa dalle SDF, dalle forze arabe e curde, un aeroporto che è già stato preso anche sempre dalle SDF. Adesso la città proprio l'altro giorno è stata interamente circondata e posta sotto assedio, però al momento le operazioni ieri sono state fermate proprio per la durissima battaglia, la durissima resistenza che lì sta dando l'ISIS, e anche per il fatto che lì purtroppo i civili non sono riusciti a scappare e quindi ovviamente vengono usati come scudi umani, magari in una base dell'ISIS in cui si trovano 30-40 guerriglieri, insieme a loro ci sono donne e bambini, anche semplici civili ospitati o catturati lì, e sono a centinaia, sono a migliaia in quella città. Quindi per adesso anche le forze sono impegnate verso Tabqa, che è circondata, ormai i punti nevralgici della città sono stati catturati, quindi si vedrà come andrà Tabqa. Poi ovviamente l'operazione vera e propria verso la città di Raqqa dovrebbe iniziare fino aprile, maggio, ancora non si sa, ovviamente l'avanzamento sta proseguendo, ancora manca Tabqa e altre piccole cittadine intorno a Raqqa.
Sì, insomma, quindi l'accerchiamento non è ancora del tutto compiuto, la partita non è semplice, lo sappiamo bene. Se hai qualche cos'altro da aggiungere, se no ci salutiamo, ci diamo appuntamento a un'altra occasione.
Sì, volevo ovviamente anche ricordare i compagni e le compagne che in questa operazione in cui noi abbiamo partecipato in queste, diciamo, 10 giorni, 2 settimane, in tutta l'operazione purtroppo 8 compagni non ce l'hanno fatta, sono caduti sotto il fuoco dei Daesh. Ovviamente il nostro pensiero va a loro, va anche ai 6 compagni feriti durante l'operazione. Un'altra roba a cui noi siamo anche molto vicini e diamo molta solidarietà è il sciopero della fame, iniziato dai detenuti politici curdi in Turchia, che ormai è all'ottantesimo giorno, che hanno deciso di più di 70 prigionieri di iniziare uno sciopero della fame a tempo indeterminato e senza sosta e senza pausa, in cui adesso, visto che è giunto anche al 70° giorno lo sciopero della fame, adesso le come dire, la salute dei prigionieri politici inizia a deteriorarsi seriamente. Lì ovviamente, come dire, le richieste sono state quelle di che le leggi, diciamo, carcerarie siano un po' più flessibili e tutto, ci siano un po' delle concessioni. Ancora il governo, o se vogliono chiamarla dittatura di Erdogan, non ha fatto sapere nulla, non si sta occupando di ciò, quindi ovviamente anche il nostro pensiero va loro, ai detenuti politici in sciopero della fame da più di 70 giorni in Turchia.
Ti ringrazio molto e ovviamente buona fortuna, un abbraccio solidale da noi tutti qui della redazione, da tanti credo anche qui in tutta la città. Ciao Paolo.
Un saluto a tutti e a tutte, ciao.
Ciao.